Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth, ecco, dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Ecco, stiamo leggendo il testo di Giuseppe Attilio Mattanza, San Giuseppe, un santo da riscoprire. Ecco diciamo, rielaborazione della sua tesi di dottorato, San Giuseppe al Mariano. Sappiamo che Giuseppe è oggetto di una scienza, la iosifologia, che forse è una branca della mariologia, ma insomma, certamente c'è una sua consistenza specifica, Giuseppe, per la missione tutta unica, nei confronti del Redentore. I primi trattati su San Giuseppe, completi e sistematici, con tutti i dogmi, ecco, le intuizioni teologiche, le aspirazioni della teologia, ecco, risalgono al 1700. Prima non c'era una codificazione, diciamo, sistematica su San Giuseppe, ma del resto nei primi secoli della Chiesa, anche per Cristo, per la Trinità, per i Santi, non c'era mai stata, diciamo, neanche per la Madonna, no? Diciamo, una raccolta sistematica di tesi, no? Di interpretazioni bibliche, ecco. E come si fa oggi del resto? Questa, la sistematizzazione è una cosa moderna. Però, appunto, si comincia con questa visione un po' razionale, ecco, di tutto il deposito su San Giuseppe, appunto, a partire dal 1700. E questa è una bella sintesi, veramente, devo dire, di tutto il magistero, di tutta la letteratura biblica, patristica, ecco, scolastica, storica su San Giuseppe, ecco, perché ovviamente San Giuseppe merita, no? In quanto, ecco, sposo della Vergine, poi collaboratore della Redenzione, custode del Redentore, insomma, aveva bisogno di una visione un po' più, diciamo, alta, intensa, ecco, del pensiero cristiano. E questo autore affronta bene la parte biblica. Adesso siamo nella prima parte, pagina 40, ecco, di 341 pagine. Allora, ecco, siamo alla fuga in Egitto, il ritorno in Galilea. I brevi episodi che ora andremo ad esaminare riguardano la seconda parte del capitolo 2 di Matteo. La prima parte non la consideriamo, se non in un versetto, nel quale è interessata, seppur in maniera indiretta, la figura di Giuseppe. Ecco, perché Giuseppe non è sempre citato, no? Ecco, quando Gesù nasce, sì, ecco. Tutta la teoria dei pastori, ecco, l'adorazione, insomma. Non c'è citato Giuseppe, sembra che non è influente, no? Nella nascita. Ecco, se l'autore sacro me lo nomina, vuol dire che non ha avuto una presenza diretta, benché sicuramente possiamo pensare che il custode del Redentore sia stato presente alla nascita, però il Signore non lo ha interessato in quel momento, per quel frangente, per quel tipo di esperienza, no? È una cosa più soprattutto che riguarda la Vergine Maria, come del resto la nascita, il parto. È una cosa che riguarda la donna, mette alla prova un po' la donna, il suo esercizio, ecco, di carità, di amore, di dono totale di se stesso, ecco, e viene fatto per mezzo di questo grande dono che è la generazione. Ecco. E quindi Giuseppe non è, diciamo, citato in questa sezione. Invece è citato nell'arrivo dei Magi a Gerusalemme, il loro incontro con Erode, i sapienti, la visita al neonato, re di Giudea, e quindi il loro ritorno in patria. Ci soffermiamo ad analizzare l'inizio del versetto 11, 2:11, laddove si dice che quando i magi giunsero a Betlemme, entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Ci chiediamo com'è possibile che con una visita così importante Giuseppe sembra essere assente, anche perché negli episodi successivi tornerà ad essere protagonista indiscusso. Senza scadere in banalità, possiamo cercare di interpretare questa sua assenza. Qualche autore vedrebbe l'intenzione di Matteo nel presentare il rapporto unico che lega Gesù alla madre, quello stesso della nascita. e quindi il sottile riferimento al suo concepimento, senza nessun tipo di collaborazione umana. Questa ipotesi però appare abbastanza fragile se la si pone in parallelo con la visita dei pastori raccontata da Luca. Trovarono Maria e Giuseppe con il bambino adagiato nella mangiatoia. Ecco, nella nascita è presente Giuseppe, no? È presente. E invece nella traduzione dei Magi sembra di no, che non sia presente. Infatti anche Luca, come Matteo, narra nel capitolo precedente il concepimento miracoloso di Gesù. Eppure non omette la presenza di Giuseppe durante la visita dei pastori. Non è omesso. Ecco Luca, no? Premesso ciò, un primo motivo potrebbe essere ricercato nella preoccupazione di Matteo nell'evidenziare come si siano compiute le profezie dell'Antico Testamento, alle quali egli continuamente si riferisce. In questo caso si tratterebbe della prima parte della profezia di Michea sulla nascita di un dominatore a Betlemme, che i capi dei sacerdoti e gli scribi riferiscono a Erode quando chiede informazioni sul luogo nel quale avrebbe dovuto nascere il Cristo, re dei Giudei. Ecco. Quindi non c'è perché, ecco. L'importanza non era spostata su Giuseppe, ovviamente, ma sulla profezia, no? Ecco perché non ha citato Giuseppe, ma in quanto la profezia diceva che il bambino doveva nascere a Betlemme. Quindi a Betlemme trovano Gesù. Questo interessava all'autore sacro, no? La seconda parte di questa profezia, colei che deve partorire, partorirà. Con chiaro riferimento alla madre di questo dominatore di Israele, Michea 5:2, Stramari osserva che pare improbabile che Matteo non conoscesse questo secondo versetto della citazione, ma che nel passo in questione la darebbe come scontata. Un secondo motivo dell'omissione della presenza di Giuseppe vedrebbe un intendimento apologetico, in questo caso contro l'eresia dell'agnosticismo, per difendere la vera natura divina e umana di Cristo. Beh, certo, il Vangelo nasce in contesti gnostici, no? Il Vangelo di Luca è scritto proprio per combattere l'eresia. Beh, tutte le cose anche più alte della fede sono nate a difesa della fede, no? Guardate, la verità è questa, non è quella che dite voi. Anche i grandi trattati teologici, si diceva prima, no? I grandi sistemi teologici sono nati perché ci sono le eresie, quindi bisogna difendere l'impianto della fede, bisogna intendere, difendere la struttura, ecco, la costituzione della fede contro queste vane eresie, queste pericolose, perniciose eresie, le quali minano il contenuto, la sostanza dell'essere cristiano. Un terzo motivo sulla sola presenza della madre del bambino sarebbe dovuto alla necessità di riconoscere quel bambino tra gli altri bambini di Betlemme. Cioè, come lo si riconosceva? Con la madre, perché ha solo la madre. Ecco. Quindi l'evangelista si perita di dire che c'è la madre, ma non c'è il padre. Non è come gli altri bambini, quindi ha natura divina. In questo modo viene permesso ai magi di riconoscere che quello è il bambino che cercavano, per di più negli episodi successivi. Matteo, pur usando ancora l'espressione il bambino e sua madre, ometterà il nome di Maria, perché non più necessario, e inserirà quello di Giuseppe, che torna ad essere così protagonista evidente. Cioè, pare che appunto questa scelta, ecco, della esclusione di Giuseppe, non è dovuta, ecco, a una dimenticanza, certamente, tutto nel Vangelo è logico e razionale, ha un senso mistico e spirituale di rivelazione. La scrittura è ispirata fino alle virgole, dice la Munificentissimus Deus. E quindi questa esclusione di Giuseppe ha un senso, forse per dimostrare teologicamente il legame intimo con l'umanità, ecco, e con la divinità, che quindi è una specie di professione di fede. A completamento di questa riflessione noi sposiamo la tesi di Giovanni Paolo II, il quale nel suo Magistero Iosefino afferma come la presenza di Giuseppe durante la visita dei Magi sia sottintesa nella visita e quindi come essa debba essere data per scontata. Ecco, siccome era già stato espresso a Betlemme che Giuseppe era lì quando i pastori adoravano Gesù, il bambino, ecco, così anche è scontato che ci sia. Nell'esortazione apostolica Redemptoris Custos assicura Giuseppe fu testimone oculare di questa nascita. Nello stesso tempo egli fu testimone dell'adorazione dei pastori, più tardi fu anche testimone dell'omaggio dei magi venuti dall'Oriente. Nel 94 l'argomento verrà ulteriormente approfondito in una catechesi in occasione dell'udienza generale in prossimità della festa dell'Epifania. Il Vangelo dell'Epifania ci presenta i magi che venuti da Oriente con la guida della stella giungono a Betlemme, nella casa dove abita la Santa Famiglia e si prostrano dinanzi al bambino. Il centro della scena è lui, Gesù. È lui che viene adorato, perché è lui il re che è nato. La sua stella, che i tre sapienti hanno visto sorgere da lontano, è lui, che è nato a Betlemme di Giudea, destinato a pascere come capo il popolo di Dio. A lui i magi offrono i loro doni simbolici. E tuttavia tutto ciò avviene nella casa dove essi, entrati, videro il bambino con Maria, sua madre. E Giuseppe, qui Matteo, che pure in altri episodi dell'infanzia lo pone in grande risalto, sembra volerlo lasciare nell'ombra. Ecco, perché il centro è lui, dice Giovanni Paolo II, no? Perché, forse perché il nostro sguardo, come quello dei magi, vada a posarsi su quella che è senza dubbio l'autentica icona di Natale, il bambino in braccio alla Vergine Madre. Mentre contempliamo tale icona, comprendiamo come Giuseppe, lungi dall'essere escluso dalla scena, ne invece a modo suo pienamente partecipe. Giuseppe si fa un po' da parte, ma non perché non sia importante, perché la sua presenza è quella silenziosa, quella misteriosa di adorazione davanti al mistero. È uno che riceve. Ecco, Giuseppe parte forse più della nostra umanità, no? Che della divinità di Cristo. Quindi è uno che impara da Gesù. Si prostra dinanzi a Gesù che la madre stringe tra le braccia. La pertinenza di questo ragionamento ci fa quindi ritenere che anche Giuseppe sia stato presente nella visita d'adorazione dei magi, nel suo ruolo ormai indiscusso di capo e guida della famiglia. La seconda parte del capitolo 2 vede il ritorno sulla scena di Giuseppe, che deve provvedere in maniera abbastanza precipitosa a salvare la vita del bambino Gesù da Erode, con una fuga in Egitto per poi, dopo un po' di tempo, ritornare a Nazareth una volta svanito il pericolo. Diciamo subito che Erode, il Grande, passa alla storia come un re sanguinario. 37 avanti Cristo, all'inizio del suo regno, Erode aveva fatto giustiziare tutti i membri del Sinedrio, perché una volta, quando era governatore della Galilea, avevano osato accusarlo di omicidio. Mentre nel 7 avanti Cristo aveva messo a morte per sospetto tradimento dei figli di Alessandro Aristoburgo. I membri del Sinedrio erano stati giustiziati, i figli erano stati messi a morte e anche Antipatro, Alessandro Aristoburgo e Antipatro. Visti gli antefatti del personaggio in questione, il quale era stato informato dai magi della nascita del re dei Giudei, è una specie di Netanyahu questo Erode. Somiglia molto, insomma, per una smania del potere. Ammazza tutti quelli che gli capitano. E perciò è abbastanza plausibile che la vita del bambino fosse realmente in pericolo, quindi bisognava correre ai ripari, chiedendo anche questa volta l'intervento di Giuseppe. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Grazie.
Ave Maria, cari fratelli, tirati buon consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth, parlando di San Giuseppe nella sua fuga in Egitto, ecco, insieme a Maria e Gesù, per sfuggire alle ingiunzioni, alle pazzie, ecco, demoniache di Erode, volontà di sterminio totale, pur di far vivere se stesso, la propria famiglia. Anzi, neanche la propria famiglia, perché ha sterminato tutti i suoi figli, no? Ecco. Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode, infatti, vuole cercare il bambino per ucciderlo. È la seconda volta che Giuseppe viene informato sul da farsi. Da un sogno nel quale l'angelo del Signore lo informa e gli comunica la volontà divina. Ecco, l'angelo del Signore si interpone, ecco, tra Giuseppe e Dio, la volontà di Dio, no? Quindi è aiutato da queste visioni celesti. La prima volta abbiamo visto si trattava di capire come interpretare il suo ruolo accanto a Maria dopo il concepimento virginale di Gesù. In tutto, come vedremo, saranno quattro le volte che sempre in sogno viene comunicato a Giuseppe cosa deve fare. Pare quindi opportuno fare una digressione sul sogno in ambito biblico. Nell'antichità si pensava che attraverso il sogno l'uomo entrasse in contatto con il mondo soprannaturale. Ecco, beh, ancora oggi, no? Tanti sono i sogni, no? Ecco. Anche Giuseppe, il primo patriarca, ecco, era guidato dai sogni. Ecco, e ancora oggi tanti, no? Ecco, sono diciamo, come siamo preparati, ecco, a ciò che devono fare. Per mezzo di questo incontro con il Signore, l'anima durante il sonno abbandonava il corpo, si faceva portatrice di messaggi provenienti dal mondo dell'aldilà, che potevano essere attribuiti alla divinità oppure anche alle potenze demoniache, quindi esseri menzognere. Bisogna stare attenti perché i sogni spesso possono venire anche dai demoni, eh? Bisogna saper discernere. Si poneva quindi il problema della non facile interpretazione corretta dei sogni, per cui si cominciò a cercare dei metodi che aiutassero a comprendere il significato autentico dei sogni. Sostanzialmente erano due i metodi che si utilizzavano. Uno intuitivo che si basava sulle parole ascoltate o dette nei sogni e l'interdipendenza che esse potevano avere. L'altro metodo più speculativo cercava di cogliere il collegamento tra il sogno ed eventuali avvenimenti eccezionali che succedevano poi in seguito. Quindi le parole ascoltate, quindi l'essenza e poi ciò che il rapporto con la realtà. Con l'andare del tempo, questi metodi crearono una casistica così complessa che per districarsi era necessario rivolgersi a persone esperte, che fecero nascere una scienza vera e propria. L'onirologia, che vide pure la fioritura fin dall'antichità di molti testi in materia. Nell'Antico Testamento i sogni provengono sempre da Dio. Attraverso di essi manifesta la sua volontà con ordini e messaggi. Altre volte mostrano immagini con le quali Dio vuole rivelare qualcosa che spesso debbono essere interpretate. A volte i sogni sono pure serviti per rivelare il presente o anche il futuro. Quindi c'è tutto nel sogno, no? Immagini che riguardano la realtà presente oppure futura. Comunque essi venivano considerati strumenti che Dio approvava e utilizzava per le sue rivelazioni. Particolarmente significativo è l'inizio del Salmo 126, dove si dice: quando il Signore ristabilì le sorti di Sion, ci sembrava di sognare. Ecco, come un sogno, ecco, la sorte di Sion. Dopo alterne vicende di sofferenza, Dio ristabilisce l'armonia e la pace, facendo sognare la salvezza e la novità che egli suscita. Interessante notare che il maggior numero di sogni nell'Antico Testamento lo troviamo nella vicenda di Giuseppe. Il sognatore è chiamato così, anche in maniera spregiativa, sprezzante dai suoi fratelli, anzi, suscita l'invidia, suscita la gelosia, suscita, ecco, come un senso di distacco. Ecco, questo è privilegiato da Dio, questo è il sognatore, questo è privilegiato dal nostro padre Giacobbe. E quindi dobbiamo eliminarlo. Vedete, è la logica che sottende alla gelosia è sempre la stessa. Devo eliminare quello che mi dà fastidio, che è troppo grande, che mi fa ombra. Gesù fu eliminato per questo, per invidia, no? Per gelosia. Pilato sapeva che Gesù gli era stato consegnato per invidia, lo dice l'Evangelista, no? Lo sapeva bene Pilato, quindi era una cosa notoria l'invidia dei capi, dei sacerdoti verso Gesù. E quindi cerca di, vedete, Pilato è un uomo destro, no? Non gli importa della verità, lo dice chiaramente, cos'è la verità, non c'è, quindi non è che mi importa di giudicare uno colpevole o innocente, non gliene importa proprio nulla di questo a Pilato, se gli conviene a lui può giudicare anche colpevole o innocente, ma quello che vuole fare è confondere, fare qualche dispetto, mettere qualche bastone tra le ruote ai suoi antipatici vicini, ecco, secondo lui. I farisei, gli scribi e i sacerdoti sono sacerdoti, non vuole fare quello che dicono perché così non gli piacciono, solo per questo tenta di salvare Gesù. È interessante notare che il maggior numero di sogni nell'Antico Testamento stanno nella vicenda di Giuseppe, che prigioniero in Egitto diventa un esperto interprete dei sogni del faraone, anche il faraone, gli egiziani, i pagani hanno bisogno di Giuseppe. E anche il profeta Daniele alla corte di Nabucodonosor. Nel Nuovo Testamento i sogni compaiono più raramente, ma sono sempre compresi come messaggi divini. Pensiamo alla moglie di Pilato, no? Che insomma, riceve in sogno di non avere a che fare con quel giusto, questa rivelazione. E lo dice al marito, poveraccio, che insomma, quindi. Sì, probabilmente Pilato non teneva conto di queste cose, no? Come abbiamo detto, era un uomo molto pragmatico e anche molto maligno, forse perfido, non era molto simpatico a nessuno. Però la moglie, almeno la moglie, si ascolta, se è riportata nei Vangeli, questa cosa diviene notoria, forse perché la moglie aderì al cristianesimo, no? È come vuole una certa tradizione. Nel Nuovo Testamento i sogni compaiono più raramente, ma sono sempre compresi come messaggi divini. La loro caratteristica è quella di essere sempre chiari e quindi non necessitano di interpretazione. Qui la maggior parte dei sogni, ben 4 su 5, sono concentrati attorno alla vicenda di un altro Giuseppe, ecco perché si mette in relazione sempre l'antico Giuseppe con il nuovo Giuseppe del Nuovo Testamento, perché c'è il fatto dei sogni, tutti e due sognano, tutti e due sono guidati da Dio in modo così speciale, tutti e due sono, si può dire, patriarchi, perché Giuseppe dell'antico popolo, figlio di Giacobbe, ecco, di Abramo, e Giuseppe è proprio il capostipite del Nuovo Testamento, perché è padre putativo di Gesù. Pochi altri passi neotestamentari ci riferiscono di sogni. In Matteo i magi vengono avvertiti in sogno, ecco anche Matteo, no? Ecco, dice dei sogni di Giuseppe, ma i sogni dei magi anche. Mentre la moglie di Pilato rivela al marito un sogno che l'ha molto turbato e lo esorta affinché non si occupi del processo contro Gesù. In questo caso il racconto è così stringato da non riportare nessun dettaglio sul contenuto del sogno. Nel libro degli Atti si parla di visioni notturne avute dall'Apostolo Paolo, ma non è ben chiaro se si tratti effettivamente di sogni. Quanto riguarda la vicenda di Giuseppe, egli riceve in sogno indicazioni per come agire nei riguardi del concepimento soprannaturale di Maria. Sempre in sogno, Giuseppe è richiesto di fuggire con Maria e Gesù in Egitto. Viene poi avvisato della morte di Erode e della possibilità di fare ritorno in Galilea a Nazareth. Nei sogni di Giuseppe, sempre l'angelo del Signore a comunicargli la volontà divina, mentre non compare quelli dei magi e della moglie di Erode. Ecco, beh, certo, sogni un po' forse anche dettati anche il demonio può dire la verità, no? Anche nei sogni, però saranno sogni truci, truppolenti, tristi, no? Che indicano cose strane, cose orrende, insomma, che potevano capitare. In fondo, Pilato, si sa, secondo la tradizione, poi è stato deposto dalla Palestina, ma anche dalla sua stessa vita, dagli imperatori romani. Alcuni hanno interpretato questo particolare con la spiegazione che questi ultimi erano pagani, che non vedono l'angelo del Signore, no? A differenza di Giuseppe, non avevano ancora la fede in Yahweh. E ritornando alla vicenda della fuga precipitosa di Giuseppe con Maria e il bambino, possiamo annotare che essa avviene di notte, quindi Giuseppe non attende il mattino. Ma nel cuore della notte mette subito in atto il piano della fuga, rivelatogli in sogno. Durante la notte non si sogna solamente, ma si realizzano anche le fughe. Matteo sembra più avere un'intenzione di carattere pastorale. Infatti egli sottolinea la tempestività di Giuseppe, nell'eseguire il comando. I verbi all'imperativo alza, prendi, fuggi, che indicano azioni eseguite immediatamente, senza attardarsi, indugiare sul da farsi. La risposta di Giuseppe è immediata. Per lui credere è più importante che capire o verificare. La meta della fuga è l'Egitto, abbastanza distante da Betlemme, addirittura fuori dai confini nazionali della terra di Israele, quindi dalla giurisdizione di Erode. Questa terra era passata sotto il dominio romano già nel 30 a.C. e qui altri personaggi biblici avevano trovato rifugio. Ad esempio Giacobbe, che venne chiamato dal figlio Giuseppe, Geroboamo, primo re di Israele, e Godolia, governatore di Giuda. Quindi l'Egitto era un po' il rifugio, proprio per Giuseppe, come per il vecchio, così per il nuovo. E anche altri re erano fuggiti in Egitto. Pare che al tempo di Gesù in Egitto si trovasse un'importante colonia giudaica composta dai 250.000 ebrei, la famosa colonia di Alessandria, dove stava un ramo del Tempio, no? Molto probabilmente all'interno di essa che la Santa Famiglia troverà rifugio, anche se dall'indicazione dell'angelo appare già implicito che il loro restare in Egitto riguarderà un tempo circoscritto. Resta là finché non ti avvertirò. Anche in questo caso mancano le coordinate precise su questo esilio. Giuseppe deve completamente fidarsi e affidarsi alla volontà di Dio. Secondo la tradizione copta, il trascorso in Egitto da Giuseppe con la sua famiglia sarebbe stato di 2 anni circa. Fino alla morte di Erode, così dice la scrittura, quindi è una datazione che possiamo ottenere facilmente. Poi, però, anche Archelao, che ce l'aveva con Gesù, insomma, non, portava avanti la stessa politica, e allora in Giudea non si poteva tornare per necessità. Giuseppe torna a Nazareth, ma a Nazareth fu il luogo scelto da Dio per la prima manifestazione pubblica di Gesù. Sulla fuga notturna non veniamo informati quale strada Giuseppe intraprese per mettere in salvo la famiglia. Forse passò per la striscia di Gaza, chissà perché, quello è il canale, no? Verso cui si va più facilmente in Egitto. È plausibile ipotizzare che fecero lo stesso itinerario delle carovane. Infatti, percorrendo le medesime strade, sarebbero stati necessari pochi giorni, media 3 o 4, per percorrere la distanza di 160 km, 40 km al giorno circa, che separano Betlemme da Wadi el-Arish, una località che segnava il confine tra Giuda e Egitto, citata anche nel libro dei re di Giuditta con il nome di Torrente d'Egitto. Una volta oltrepassato il confine, Giuseppe poteva stare tranquillo, trovandosi in una provincia romana che non era sotto la giurisdizione di Erode. A questo punto Matteo interpreta il soggiorno in Egitto di Gesù inserendo un'altra profezia antico-testamentaria. Si tratta della citazione del profeta Osea. Quando Israele era fanciullo, l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. In quel caso il figlio era rappresentato dal popolo di Israele. Ora invece da Gesù, che percorre il tragitto già fatto dal popolo eletto dall'Egitto verso la terra promessa. È un itinerario, un lungo itinerario. Ecco che conduce Giuseppe in Egitto, come aveva condotto in Egitto. Ecco, questo per motivi di necessità politica, quegli altri di necessità, diciamo, alimentare, perché c'era stata la carestia. Comunque, si fugge in Egitto. Egitto è il rifugio per gli israeliti, e tanti trovarono anche nella diaspora dopo Gesù, ecco, fuggendo in Egitto, già al tempo dei Greci e dei Romani, una comunità forte, appunto, in Egitto. Si erano rifugiati. A quel tempo, ecco, l'Egitto era più accogliente del Palestina. Spesso la Chiesa si deve rifugiare in terreni, ecco, in luoghi che non sono suoi, ecco, per salvarsi. Pensiamo alle catacombe, ecco. Pensiamo alla fuga di Pietro ad Antiochia, da Gerusalemme, oppure alla deportazione del Papa in terra straniera, al tempo di Napoleone, o ad Avignone, in tempi ancora più remoti, ecco, l'autorità deve rimediare, deve trovare ristoro, riposo, conforto, rifugio in paesi non suoi. Ecco, anche i re d'Italia se ne andarono in Egitto, no? Dopo l'esilio. dopo la scelta della Repubblica, anzi della invasione, ecco, diciamo, americana, no? Nel suolo italiano. Quindi ecco, in questa situazione chi regna? È Giuseppe l'incaricato, sempre lui, è il ministro di queste fughe, è il ministro pratico di questa sofferenza del Cristo già da fanciullo, ecco, quindi ecco, porta in salvo un bambino, è veramente custode, è custode del Redentore, l'uomo dei sogni, ecco. È l'uomo anche della prassi, della vita ecclesiale, della fuga della Chiesa per la sua rinascita, per la sua vita, per la sua continuazione nella storia, ecco, per la sua vera identità, che è quella di, diciamo, ministra di Cristo, serva di Cristo anche nella sofferenza, anche nell'esilio, però sempre custodita dalla grazia di Dio per mezzo dei santi, come San Giuseppe, patrono della Chiesa, patrono dei santi. Sia lodato Gesù Cristo e Maria, cari fratelli, di buon consiglio e buon mese di ottobre del Rosario della Vergine.